Io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi il ritorno del terrorismo spiegati in modo chiaro.
Pochi mesi dopo che i talebani avevano ripreso il potere in Afghanistan, il presidente Biden giurò che il paese che un tempo ospitava Osama Bin Laden non sarebbe mai più stato un rifugio sicuro per i terroristi. Ma un'impennata nelle minacce terroristiche internazionali legate all'Afghanistan, non ultima quella in Russia del 22 marzo, sta mettendo in allarme molti governi sul fatto che il paese che un tempo ospitava le menti degli attentati dell'11 settembre 2001 stia nuovamente diventando un punto di riferimento per alcuni gruppi jihadisti. In particolare lo Stato Islamico Khorasan Province o ISKP, affiliato afghano dell'ISIS e acerrimo nemico dei talebani. Ma quindi il terrorismo sta tornando? Ne parliamo oggi con Francesco Marone, ricercatore associato ISPI.
Ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Ciao.
Allora, innanzitutto parliamo dalla domanda.
Dalla domanda grossa, più importante di questo
importante.
Podcast.
Come si chiama questo gruppo? ISIS-K, ISIS-KP?
ISIS...
ISKP.
Sì, in realtà già questo è oggetto di dibattito perché non c'è un'unica formulazione. È appunto la provincia del Khorasan, così loro si chiamano, dello Stato Islamico. Per cui in inglese si può chiamare ISKP oppure anche ISIS-K, ISIS-KP. Insomma, le formulazioni sono diverse. Forse la più corretta è appunto Stato Islamico, provincia del Khorasan in italiano oppure ISKP in inglese.
Ok.
E quindi l'ISKP è stato collegato negli ultimi mesi a diversi attentati in Iran a gennaio, in Turchia sempre a gennaio, poi qualche giorno fa è stato sventato un complotto per attaccare il Parlamento svedese che appunto si dice possa essere legato a questi gruppi jihadisti che vengono dall'Afghanistan, comunque hanno luogo diciamo in Afghanistan. Ma che cos'è questo gruppo? Soprattutto in che cosa è diverso dall'ISIS?
Sì, appunto, questa organizzazione, Stato Islamico Provincia del Khorasan, è sostanzialmente la branca afghana dello Stato Islamico. Lo Stato Islamico negli anni, dalla sua fondazione ufficiale nel 2014, si è articolata in branche regionali e questa è sostanzialmente la branca che ha sede principalmente in Afghanistan e storicamente attiva anche in Pakistan, soprattutto nella parte occidentale del Pakistan, che appunto confina con l'Afghanistan. E quindi una branca regionale che fa sua l'ideologia dell'organizzazione madre, dichiara di essere affiliata all'organizzazione madre, a cominciare dal nome, però è storicamente concentrata in questa regione afgano-pakistana. Se non che già a partire dal 2023, forse già dalla primavera del 2022, questa organizzazione che dalla sua fondazione nel 2015, appunto, concentrava le attività terroristiche in Afghanistan e nel vicino Pakistan, questa organizzazione ha deciso di proiettarsi anche al di fuori della regione di propria competenza, tra virgolette, e lo ha fatto, quest'anno l'abbiamo visto in maniera clamorosa, anche con operazioni di alto livello, facendola diventare una delle organizzazioni dentro l'organizzazione madre di sicuro più pericolosa e ancora di più notoria, più celebre.
Ecco Francesco, come fai a dire che questa organizzazione regionale, questa organizzazione sorella ha raggiunto un livello di complessità e una capacità di essere sofisticata elevato? Lo dici dalla qualità dell'attacco a Mosca o hai anche altri elementi?
Sì, sicuramente questo ultimo attacco vicino a Mosca conferma il fatto che sia un'organizzazione in grado di realizzare attacchi di altro profilo, però la raffinatezza di questa organizzazione si vedeva anche prima, non è il primo attacco di alto profilo che ha realizzato, basta ricordare anche solo quest'anno quello del 3 gennaio in Iran. Ce ne sono stati altri anche nei mesi precedenti, sempre con una proiezione internazionale anche al di là dei confini della regione dell'Afghanistan e del Pakistan. E poi si può anche considerare il fatto che abbia una macchina di propaganda autonoma, quindi diversa, indipendente da quella dell'organizzazione madre, che lavora ormai da qualche anno in più lingue, dal Pashtun al Dari, passando per l'arabo, arrivando fino al tagico, all'inglese, con una qualità molto sofisticata di questi prodotti. E appunto solo questa settimana si può ricordare un post che sollecita donazione di denaro tramite criptovalute per organizzare nuovi attacchi. Quindi, rispetto a molte altre branche regionali dello Stato Islamico, alcune delle quali sono oggi quasi inattive, penso come per esempio a quella del Caucaso, che in teoria avrebbe la competenza, tra virgolette, sulla Russia, sicuramente la provincia del Khorasan si distanzia da quelle meno attive e si segnala oggi come la più dinamica e probabilmente come la più pericolosa dell'intera organizzazione Stato Islamico.
Ecco, ma prova a raccontarci la relazione che la provincia del Khorasan ha con il governo dei talebani, perché appunto noi sappiamo che ormai da qualche anno in Afghanistan sono tornati i talebani e è proprio l'Afghanistan che è oggi la culla è appunto di questo movimento. Qual è la relazione e che tipo di convivenza o non convivenza c'è tra le due forze terroristiche?
Sì, è una relazione basata sulla competizione, sulla rivalità. I Taliban sono storicamente vicini ad Al-Qaeda, come sappiamo. Lo Stato Islamico nasce come branca regionale irachena di Al-Qaeda, ma poi si distacca da Al-Qaeda e diventa una rivale, la più accanita rivale di Al-Qaeda dentro la galassia del jihadismo globale. E quindi lo Stato Islamico, provincia del Khorasan, in Afghanistan riproduce questa ostilità nei confronti sia dei Taliban sia di Al-Qaeda. Il tentativo, una volta ottenuto il potere nell'estate del 2021 da parte dei Taliban, è stato quello di contenere e possibilmente di reprimere e sradicare l'organizzazione della provincia del Khorasan. A partire dal 2022, in particolare dalla primavera estate del 2022, effettivamente i talebani hanno cominciato ad avere un certo successo nel reprimere la provincia del Khorasan, e infatti lo vediamo nel numero degli attacchi, che è calato molto in Afghanistan, e questa è probabilmente anche una delle ragioni che ha indotto questa organizzazione a guardare oltre i confini della regione afgano-pakistana, a proiettarsi in regioni in cui prima non era attiva, come l'Iran, la Russia, e in maniera per il momento molto meno pericolosa e sanguinosa anche l'Europa, perché ci sono stati anche negli ultimi 2 anni parecchie operazioni di polizia che hanno riguardato jihadisti di solito originari dell'Asia centrale, che secondo almeno gli inquirenti erano stati incaricati di realizzare attacchi anche in Occidente, in particolare in Europa, o quantomeno erano in contatto con la provincia del Khorasan.
No, infatti proprio di questo volevo parlare, no? Il fatto che comunque in Europa negli ultimi mesi, parliamo proprio degli ultimi mesi, cioè ci sono stati degli attacchi che per fortuna sono stati sventati, o comunque dei potenziali attacchi, parliamo della Germania, parliamo dell'Austria, adesso ovviamente c'è stato quello in Russia, ma dopo l'attentato in Russia Macron ha rivelato che negli ultimi mesi appunto hanno svelato diversi potenziali attacchi anche in Francia, e in Francia a breve ci saranno anche le Olimpiadi di Parigi. Quanto ci dobbiamo preoccupare noi di potenziali attacchi che non vengono sventati?
Non lo chiediamo a Francesco, psicologo, non ci devi tranquillizzare, ma dal punto di vista del rischio terroristico.
Chiaro.
Sì, il pericolo c'è. Il pericolo in Europa dopo il 2015-2016 si è presentato principalmente in una forma liquida, per così dire, con singoli simpatizzanti del jihadismo globale o al massimo piccolissimi gruppi indipendenti che si autoattivavano, conoscendo la causa, i metodi, gli obiettivi, i nemici della causa del jihadismo globale, e pianificavano, nel peggio dei casi riuscivano a portare a termine degli attacchi. Questa mi sembra ancora oggi la tendenza prevalente, che non è stata cambiata nemmeno da un aumento del rischio che già era stato provocato dalla guerra nella striscia di Gaza, perché appunto dal 7 ottobre 2023 il rischio era già stato considerato come superiore a causa delle conseguenze dirette o indirette del conflitto in Medio Oriente. Certo, questi ultimi attacchi anche così gravi in Iran e in Russia, il fatto che ci siano già state delle operazioni di polizia in Francia, in Germania, in altri paesi europei contro militanti affiliati o comunque in contatto con la provincia del Khorasan, fa pensare che possa aggiungersi a questa dinamica liquida una dinamica un poco più organizzata, con militanti che siano appunto parte del Stato Islamico provincia del Khorasan, o quantomeno che abbiano ricevuto un incarico da questa organizzazione. Per esempio, nella recente operazione di polizia in Germania, che è avvenuta veramente poco prima della strage di Mosca, 3 giorni prima, il 19 marzo, gli inquirenti hanno arrestato 2 afghani che appunto secondo loro stavano preparando un attacco davanti al Parlamento svedese a Stoccolma, e secondo loro erano stati incaricati dalla provincia del Khorasan. Quindi dobbiamo immaginare probabilmente una galassia jihadista su più livelli. Nel caso dello Stato Islamico, il livello superiore dell'organizzazione centrale, che ha sede ancora oggi tra Siria e Iraq e che si sta riorganizzando clandestinamente, un secondo livello delle branche regionali, tra cui in questo momento spicca sicuramente questa provincia del Khorasan, e un terzo livello, che è quello dei militanti, dei piccoli gruppi, come sembra essere quello tagico, che magari non fa parte dei primi 2 livelli, ma riceve un incarico, riceve delle istruzioni, riceve delle indicazioni. Questo ovviamente è una dinamica comunque un poco più organizzata, anche se non è direttamente il Bataclan organizzato direttamente dallo Stato Islamico, ma comunque con un livello di organizzazione più consistente, che di solito rischia di aumentare la pericolosità degli attacchi, perché è ovvio che il singolo simpatizzante, che di solito utilizza il coltello, per fortuna non ha la capacità di fare di solito grandi stragi, come invece un gruppo, un comando anche piccolo, come i 4 tagiki che hanno colpito vicino a Russia, vicino a Mosca, può fare.
Una domanda che mi viene da fare proprio sul tipo di organizzazione, non so se è un aspetto che conosci, ma mi ricordo, no, al Bataclan, quando ci sono stati gli attacchi di Parigi, a un certo punto i personaggi che erano stati coinvolti, gli assassini, no, erano anche tornati, erano stati, diciamo, trained, no, erano partiti, erano tornati in Siria, gli avevano fatto fare dei training speciali, poi li avevano rimandati, alcuni di loro, non tutti, erano stati rimandati tra il Belgio e la Francia. È lo stesso tipo di modalità, oppure sono persone a cui vengono semplicemente date delle indicazioni da lontano? Cioè, so che ci sono degli afghani, no, in un paese, e mando delle indicazioni e poi loro faranno.
Sì, qualche anno fa, soprattutto intorno al 2015-2016, quindi anche gli anni della strage al Bataclan, c'era un timore molto molto elevato per questi cosiddetti returnees, cioè dei foreign fighters, come appunto gli attentatori del Bataclan, che in quel caso dal Belgio erano andati in Siria, avevano ricevuto degli ordini diretti dalla leadership dello Stato Islamico, erano tornati in Europa e avevano realizzato degli attacchi, approfittando anche delle capacità paramilitari o militari che avevano acquisito nel teatro di guerra, in quel caso in Siria e in Iraq. Questo timore si è, come dire, ridotto negli anni successivi, perché negli anni successivi gli attacchi sono stati quasi tutti pianificati ed eseguiti da persone che non avevano avuto l'opportunità di andare in Siria e in Iraq a combattere e di ritornare. Quindi il fenomeno dei returnees appare oggi meno preoccupante. Fra l'altro, la fine di questo flusso di foreign fighters ha creato poi altri problemi, cioè i problemi di quegli individui che volevano andare a combattere all'estero, non riuscivano più a farlo, dopo il 2019 sostanzialmente non è più possibile perché non c'è un califfato, e quindi colpiscono direttamente nel loro paese. Il flusso dei foreign fighters in qualche modo poteva essere visto anche come una sorta di, lo dico male, valvola di sfogo degli jihadisti. Allontanava almeno temporaneamente lo jihadista dal contesto, per esempio, occidentale, anche se poi c'era il rischio di un ritorno, appunto. Invece oggi, essendosi sostanzialmente esaurito il flusso, il jihadista non ha più l'opportunità di andare a combattere all'estero, può farlo ancora oggi in alcune zone, soprattutto in Africa subsahariana, ma non c'è più il flusso che andava verso la Siria e l'Iraq, anche con il prestigio di andare a combattere nel cuore della civiltà islamica, della civiltà araba, e quindi la preoccupazione principale viene da persone che magari non hanno questa esperienza, questo addestramento precedente, quindi magari sono meno pericolosi, ma possono ricevere indicazioni, istruzioni a distanza o, ancora più frequente, possono attivarsi da soli, perché appunto non serve neanche più, come dire, un via libera. Ormai per un simpatizzante jihadista tutto è chiaro, qual è l'obiettivo, quali sono i nemici, quali sono i metodi di violenza che possono essere utilizzati. Questo ovviamente rende la minaccia più liquida, di solito meno grave in termini di letalità, di morti e feriti, però anche molto imprevedibile e anche soggetta a picchi quando, per esempio, ci sono crisi come in Medio Oriente in questo periodo, oppure per processi di emulazione. Una delle grosse preoccupazioni è che dopo un grande attacco ci possano essere delle persone, addirittura dei gruppi, che vogliono imitare quel gesto che ovviamente dal punto di vista della propaganda jihadista viene celebrato come un grande successo, come è successo nel caso dell'attacco vicino a Mosca.
No, io Francesco volevo chiederti se ho letto proprio questa mattina un articolo su Foreign Policy che diceva sostanzialmente il terrorismo d'ora in avanti potrebbe essere un problema asiatico, e una delle argomentazioni era il dire sì, certo, non è che scompare il rischio per noi europei, ma noi europei abbiamo passato anni nei quali abbiamo creato degli anticorpi, cioè gli attentati sventati dimostrano comunque che esiste, certo che non sarà un deterrente assoluto e sempre di successo, ma abbiamo creato gli anticorpi. Questo spostamento, da una parte la riattivazione dell'Afghanistan come polo, e l'Afghanistan è più verso l'Asia, ecco, rispetto all'Iraq, rispetto alla Siria, e dall'altra parte anche per esempio gli attacchi a Mosca, il fatto che siano tagiki, ecco, ci indicano che è un problema più asiatico. È una lettura che ti senti di sposare, cioè il dire, certo, appunto, come Silvia diceva e come raccontavate, le Olimpiadi 2024 saranno attenzionatissime, però è chiaro che noi ci siamo passati in un periodo di forte violenza, e forse questo è un momento in cui un altro continente che sta emergendo, che quindi emergendo mostrerà al mondo le sue contraddizioni, anche le sue, come dire, fratture, il mondo islamico benvenuto, malvoluto in alcuni paesi, e questo lo esporrà.
Difficile prevedere ovviamente dinamiche che possono dispiegarsi anche in anni, però non ci sono dubbi sul fatto che negli ultimi anni la geografia, per così dire, del jihadismo globale è cambiata. Il baricentro che è stato per molti anni il vicino oriente, quindi la Siria, l'Iraq, soprattutto negli anni del califfato, ma ovviamente anche prima, ai tempi della guerra in Iraq, cominciata nel 2003, questo baricentro che, come dicevo prima, anche agli occhi di molti musulmani un prestigio dovuto al fatto che è la culla della religione islamica, della civiltà islamica, sta cambiando, si sta spostando. Già da molti anni si parla di uno spostamento del baricentro verso l'Africa subsahariana. Questo ormai lo possiamo dare per assodato, quella è la nuova grande frontiera del jihadismo globale. Là dove le organizzazioni jihadiste, è presente lo Stato Islamico, le sue branche regionali, sono presenti articolazioni di Al-Qaeda, sono presenti altri gruppi ancora jihadisti, approfitta della debolezza, della fragilità degli stati, dei conflitti etnici, in questo momento anche di una ritirata delle truppe occidentali, pensiamo a quelle francesi, nell'Africa subsahariana, per rilanciare il jihadismo globale. Ed è probabile che un'altra storica periferia del jihadismo globale, come l'Asia, l'Asia meridionale, il sud-est asiatico, possa essere anch'essa una nuova frontiera. D'altra parte il Khorasan, la provincia di Khorasan, opera già in quell'area, c'è appunto il rischio crescente di un coinvolgimento di militanti dell'Asia centrale. Ci sono già stati attacchi anche gravi nelle Filippine, pensiamo all'attacco molto grave qualche anno fa nel giorno di Pasqua in Sri Lanka. Per cui la geografia del jihadismo globale sta cambiando ed è presumibile, credo, che l'Asia, anche l'Asia meridionale, avrà purtroppo un ruolo più importante in questa geografia. Aggiungo anche, se posso, che il nemico russo è un nemico del jihadismo globale da quando il jihadismo globale è nato, in Afghanistan contro l'armata rossa all'epoca sovietica, chiaramente. Il jihadismo globale nasce lì, in Afghanistan, contro i sovietici. Al-Qaeda viene fondata lì da Bin Laden contro i sovietici. Però credo che, come molti hanno notato, sia importante sottolineare che un ruolo sempre più attivo della Russia anche in paesi a maggioranza musulmana, in Medio Oriente, in Africa subsahariana, direttamente con le forze armate russe o con milizie di russi allineate comunque agli interessi di Mosca, fa sì che, in corrispondenza di un minor coinvolgimento degli Stati Uniti e dei suoi alleati occidentali, spesso i jihadisti si trovino di fronte come primo nemico la Russia o dei russi. Quindi anche la geografia dei nemici della Russia sta cambiando.
Sta tornando a essere quello che era una volta.
Sì, è un ritorno, se vogliamo, al passato. Aggiungiamoci, come accennavi tu, che pur con molte difficoltà le autorità degli stati occidentali comunque hanno accumulato molta esperienza negli ultimi anni. Diciamo dal 2014-2015 in poi, simbolicamente da Charlie Hebdo in poi, ma si potrebbero fare ovviamente riferimenti a attacchi molto gravi anche prima. Qualche settimana fa si citavano i 20 anni degli attacchi a Madrid, ovviamente, la più grande strage jihadista nella storia d'Europa. Oggi l'Occidente generalmente si presenta come un ambiente piuttosto inospitale nei confronti del jihadismo e soprattutto delle sue attività terroristiche. Questo ovviamente non preclude la possibilità che ci possa essere un altro attacco anche grave. Le occasioni sono purtroppo anche tante, si citava prima le Olimpiadi di Parigi, gli europei di calcio in Germania, comunque ovviamente gli eventi sensibili sono all'ordine del giorno.
E poi basta un concerto, come dire.
Sì, basta un assembramento di persone per fare una strage, e basta semplicemente una strada per fare un attacco con un coltello, come sono stati fatti in molteplici occasioni negli ultimi anni. Però, insomma, rispetto ad altri paesi del mondo, l'attenzione e le capacità sono elevate. E probabilmente la guerra in Medio Oriente ha riportato indirettamente l'antiterrorismo a un livello piuttosto alto della gerarchia dell'attenzione per la sicurezza nazionale e internazionale.
Chiaro, grazie.
Meno
Francesco
male.
per questa panoramica. Abbiamo voluto tornarci dopo aver un po' masticato e aver capito un po' di più rispetto agli attacchi di Mosca, per fare appunto qualche prospettiva. Tu ci hai raccontato che appunto c'è questo baricentro che si sposta. Allora prendo l'occasione per dire che anche noi Globali abbiamo provato a spostare il baricentro, abbiamo appena lanciato una serie che racconta dell'India. Non parliamo, Francesco, di terrorismo, anche se anche in India, credo 2008, enorme attentato che leggevo appunto che è uno di quelli che il Sufan Center identifica come il più simile all'attacco di Mosca. Questo, ecco,
a Mumbai,
esatto. Però abbiamo appena fatto una serie, sono usciti i primi due episodi, per cui per chi volesse ascoltarla. Però ecco, Silvia, chiudi tu questa puntata, diciamo non allegra ma sicuramente molto chiara e anche molto, direi, istruttiva.
Sì, grazie Francesco, perché ci hai dato di nuovo, diciamo, la possibilità di riflettere su quello che è il terrorismo oggi e di conseguenza anche l'antiterrorismo, per fortuna, a distanza appunto di qualche giorno, di qualche settimana dagli ultimi attacchi vicino Mosca. E questo ci aiuta anche a riflettere su quello che saranno, diciamo, i punti di attenzione dell'antiterrorismo nei prossimi mesi. Quindi grazie di nuovo per essere stato con noi e noi ci sentiamo tra una settimana.
Grazie a voi, alla prossima.